Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. C'è una vedova che grida nel Vangelo, che chiede giustizia, e c'è un giudice che non ascolta questo grido, fa finta di niente, non la vede per molto tempo. Ecco, il giudice dell'universo, che è il Signore Gesù, non è sordo, non è cieco davanti alle nostre preghiere, davanti al nostro grido, davanti alle nostre inquietudini. Ascolta e custodisce nel cuore e poi agisce secondo la sua grazia e la sua bontà. Ci chiede di fidarci della sua opera in noi e della sua opera che attraverso di noi giunge al mondo. Con fiducia allora iniziamo questa preghiera, sapendo di dover riconoscere il nostro peccato e di chiederne perdono. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, o Dio, la tua misericordia. Dio onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Allora, per questa omelia ho bisogno di una mano e la chiedo a Marco. Vieni. Sì. Allora, Marco stamattina ha portato una croce più piccola del solito, giusto? Perché? Vieni, diciamolo pubblicamente.
Perché era troppo pesante l'altra.
Perché l'altra era troppo pesante. Allora, per redimerti da questa grandissima colpa che hai commesso, ti faccio una domanda, che è un po' quella che c'è nel Vangelo di oggi. A che cosa serve, secondo te, pregare?
Per...
Vieni, senza paura.
Forse per essere perdonato da Dio se fai i peccati, o per ringraziare di una grazia ricevuta.
Ok, quindi richiesta di perdono e ringraziamento. Bravo, hai risposto bene, puoi andare a sederti se vuoi star qua per guardare. Ecco, un po' la domanda che c'è sottesa a questo testo evangelico che abbiamo ascoltato è proprio questa: a che cosa serve pregare e se vale la pena pregare? Allora ho fatto una riflessione, mi sono detto, quando siamo bambini la nostra preghiera ha un carattere di spontaneità, perché dal momento stesso in cui noi nasciamo avvertiamo subito la necessità di ricevere le cure della mamma e del papà. Impariamo a domandare quello di cui abbiamo bisogno, il cibo, l'acqua, le carezze, e anche, quando serve, a far sentire le nostre ragioni. Piangiamo, facciamo i capricci, ecco. Da bambini, soprattutto in tenera età, viviamo in maniera del tutto naturale e positiva i nostri bisogni. Protezione, accudimento, sicurezza, eccetera. Perché? Perché sostanzialmente da bambini abbiamo fiducia che coloro ai quali noi rivolgiamo i nostri bisogni, le nostre domande, le soddisfino. Vi faccio un esempio che ho fatto anche ieri sera, perché è successo proprio ieri sera prima di messa. Don Manuel ed io arriviamo in chiesa e Don Manuel dice: hai visto cosa c'è vicino al lambone? Io non avevo notato niente perché pensavo davanti. Invece qua sotto c'erano tanti cioccolatini e c'erano due biglietti. Erano due bigliettini scritti da, poi sono andato a vedere bene, non quattro ma da cinque bambine, che ogni sabato verso le 4 del pomeriggio vengono a salutare Gesù in chiesa, e in quella occasione erano entrate con i pattini e si sono rese conto che forse non era proprio la cosa più opportuna. E su questo biglietto che cosa hanno scritto? Veniamo Gesù a salutarti tutti i sabati, scusaci se siamo entrate con i pattini. E gli hanno lasciato delle caramelle, dei cioccolatini, scusate. Tanto per dire, un rapporto estremamente spontaneo da parte di un bambino. A volte noi adulti, mi dico che forse è già tanto se ci facciamo il segno di croce quando passiamo vicino a una chiesa, o addirittura anche quando entriamo talvolta. Ecco, da adolescenti prima e da giovani adulti poi, la nostra preghiera perde una certa spontaneità. Perché? Perché facciamo fatica a riconoscerci bisognosi e ci impegniamo piuttosto nel costruirci un'immagine di autosufficienza. Non vogliamo assolutamente apparire bisognosi agli occhi degli altri, spesso perché abbiamo subito il tradimento e il fallimento e non vogliamo venire ulteriormente traditi. Vediamo nella preghiera una perdita di tempo, perché più cresciamo, più siamo occupati talmente tanto nel sistemare le nostre agende, i nostri calendari, a rincorrere gli impegni, che la preghiera, se va bene all'ultimo posto della giornata, se va ancora bene all'ultimo posto della settimana, se va male non ha nessun posto. Se da bambini il nostro baricentro è dato dal bisogno, da adulti è dato dall'autosufficienza. Poi da anziani recuperiamo un po' di spontaneità, perché sapete che c'è quel detto che quando si è anziani si torna ad essere un po' bambini. Non è questa ovviamente la ragione. La ragione è perché abbiamo una maggiore consapevolezza acquisita negli anni della nostra fragilità, che abbiamo sperimentato in diversi e a volte anche tanti momenti di crisi e di prova. La malattia nostra o di una persona cara, la perdita di una persona cara, il fatto che non sempre i nostri progetti trovano realizzazione, eccetera. E poi perché siamo finalmente meno dipendenti dal giudizio degli altri e più concentrati su ciò che è essenziale. La vedova, che è protagonista di questo brano che abbiamo ascoltato, vive la condizione tipica dei bambini e anche degli anziani. Non è un caso che nel diritto romano, quello che era vigente, vedove e orfani, vedove e bambini, fossero equiparati, erano soggetti che non avevano diritti. Questa donna è cioè l'incarnazione della dipendenza, del bisogno e della fragilità sociale. Non ha marito, probabilmente, non lo sappiamo, ma probabilmente non ha figli ed è quindi messa alla mercé degli altri, deve fare conto sugli altri. La sua, questo è molto interessante, è una preghiera spontanea, incessante, insistente, perché è piena di fiducia che qualcuno possa provvedere ai suoi bisogni. Mentre il giudice ci viene presentato come un adulto che è talmente insolente, talmente egoista da avere una autosufficienza che gli permette di disinteressarsi completamente degli altri. Attenzione anche degli altri che si rivolgono a lui in quanto giudice, cioè per chiedere giustizia. È un uomo, ci dice il Vangelo, insensibile verso Dio e che non aveva riguardo per alcuno. È interessante che nel racconto la vedova ci viene descritta non tanto per chi è, noi non sappiamo come si chiama, non sappiamo che carattere ha, ma ci viene descritta nelle sue azioni. Che cosa fa? Va dal giudice, pretende legittimamente, perché aveva subito un torto, che il giudice si occupi del suo caso, fammi giustizia contro il mio avversario, continua a ripetere, e questo comportamento avviene per giorni, per ore, si parla di un tempo molto prolungato. Lei continua ad andare a bussare alla porta al giudice, a dire fammi giustizia contro il mio avversario, ma invano, perché il giudice nella sua immoralità non fa niente. Potremmo pensare, forse era una persona un pochettino molle, noi diremmo oggi, cioè che non ha carattere. In realtà dal testo è molto evidente che era un uomo pieno di carattere, perché lui ha un volere, cioè si dà lui le priorità, lui è autosufficiente, decide quali casi trattare e quali invece non meritano di essere portati alla sua attenzione. Il suo volere è proprio quello di non volere rispetto a questa donna. Tant'è che il Vangelo ci dice per un po' di tempo egli non volle. Arriva però un momento improvviso in cui la situazione cambia, si sblocca. Perché? Perché il giudice inizia un monologo. Monologo, sapete giusto cos'è? Sì, cos'è il monologo? Quando parli tra te e te, no? Sei tu il protagonista della conversazione. E c'è un attimo molto breve, molto fugace, in cui finalmente l'inattività del giudice termina. Potremmo dire, Beh, tutto bene allora, è un lieto fine. La donna chiedeva giustizia e il giudice gliela dà. Non lo so, perché se guardiamo i motivi, che cosa dice tra sé e sé il giudice? Dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente, qui letteralmente sarebbe, non tanto ad importunarmi, ma a seccarmi, cioè perché la sua seccatura abbia fine. Quindi il giudice accetta per sfinimento, possiamo dire, di dare giustizia a questa donna. Non interessa niente il fare giustizia, eh? Vuole non avere più seccature, vuole che questa qua non vada più, oggi diremmo, al campanello a suonare o a telefonare o a mandare mail tutti i giorni e più volte al giorno. È la preghiera incessante di questa vedova, il suo grido ripetuto fammi giustizia, che determina il giudice ad agire. Noi sappiamo bene che dietro i personaggi della parabola c'è qualcosa di più, hanno un valore altamente simbolico e rappresentativo. Chi è la vedova di questo testo? La vedova è colei che dà voce alla preghiera incessante del credente, rappresenta il popolo eletto che giorno e notte, senza stancarsi, continua a gridare a Dio. Perché? Perché soffre. Per comprendere esattamente questa insistenza, noi dobbiamo considerare un dato storico, cioè il fatto che i primi cristiani vivevano come stranieri nella loro terra. Perché? Perché erano messi di fronte a tribolazioni, a tentazioni e a un periodo molto lungo di persecuzioni anche molto aspre. E quindi qual è la loro aspettativa? Perché gridano? Perché loro hanno fiducia che Dio verrà un giorno come giudice e ristabilirà il diritto e la giustizia. Cioè, di fatto, darà la salvezza agli eletti e condannerà coloro che invece erano gli empi, no? Questa era l'idea che c'era dietro l'attesa di Dio. Il giudice iniquo invece, attenzione, viene messo in scena non per rappresentare Dio, perché a volte diamo questa lettura, viene messo in scena per rassicurare la comunità delle origini sull'agire di Dio. Cioè se anche un giudice, come quello della parabola, immorale, che aveva disprezzo per tutto e per tutti, a un certo punto, per sfinimento, fa giustizia, allora a maggior ragione Dio, che è il giudice giusto e supremo, il giudice amico, lo definiva Benedetto XVI, ristabilirà la giustizia e condannerà l'oppressione. I primi cristiani erano convinti però che il ritorno del Signore sarebbe stato dall'oggi al domani. Invece, ci dice la parabola, c'è un'attesa con la quale confrontarsi. Il Signore verrà certamente, ci dice il brano. Il giudizio sarà rapido come un lampo, sarà quell'improvviso che mette fine a un'apparente inattività, ma per ora tarda, non è questo il tempo. Ed è proprio questo che ci dice la parabola, fino a quel momento occorre resistere nella fede, non stancarsi di pregare, insistere come ha fatto quella vedova, perché pure nella apparente inattività, nell'apparente disinteresse, Dio a suo tempo agirà. E potremmo dire, beh, vabbè, speriamo, no? Luca non nasconde una paura, quella che l'attesa prolungata raffreddi, come talvolta succede negli adulti, la fede. Tant'è che il brano si conclude con una domanda molto angosciata, che è, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà ancora la fede sulla terra? È una domanda che ci dice però che cosa? Il legame indissolubile che c'è tra il credo, che noi dopo l'omelia professeremo, in un Dio che verrà a giudicare i vivi e i morti, e la preghiera. Perché dove c'è la fede, la fiducia in qualcuno, c'è anche la preghiera. Marco prima diceva a che cosa serve pregare, a ringraziare, a chiedere, è una delle forme questa, dice che c'è un dialogo con qualcuno che è vivo. È come se Luca, al termine di questa pagina, si chiedesse, ma il cristianesimo è destinato a morire? Se lo chiedeva Luca, siamo nella comunità delle origini, non siamo l'altro ieri, neanche 10 anni fa. È una domanda che anche noi oggi, forse di fronte al calo dei numeri, alle chiese che si svuotano, alla mancanza di vocazioni al sacerdozio, ma anche al matrimonio, ci facciamo, dovremmo farci. È una domanda piena di inquietudine, perché? Però credo che sia questo il punto interessante. Perché in questo modo l'Evangelista Luca carica ciascuno di noi di una parte di responsabilità nell'attuare la salvezza che è compiuta essenzialmente da Dio, dove l'attore principale è Dio, una salvezza che interpella la libertà dell'uomo. La preghiera allora serve, tra le altre tantissime cose, a tenere viva la fede. Allora questa settimana potremmo pregare in questo modo: Signore, aiutaci a non stancarci di gridare a te come ha fatto quella vedova, perché al tuo ritorno definitivo tu ci trovi ancora colmi di fede viva.